Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, su onde corte, frequenza 6.135 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian, e infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, il comunicato esplicativo dell'intelligence sui rivoltasi. Borrell presto nuove sanzioni alla Russia per incrementare il suo isolamento. I talebani acquistano carburante e grano dalla Russia. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, lunedì, il 3 ottobre 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda proprio i detenuti palestinesi. Dopodiché, per finire il programma di oggi, vi invito ad ascoltare un'altra puntata della rubrica Falsi e diritti umani dell'Occidente. Ora amici, passiamo alle notizie. Il Ministero dell'Intelligence dell'Iran in una dichiarazione ha spiegato i vari aspetti dei recenti disordini avvenuti nel paese al popolo iraniano. Almeno 49 terroristi dei Mujahedin Khalq, organizzazione MKO, sono stati arrestati per aver prodotto notizie false, incitato i rivoltosi a organizzare caos, terrore e devastazioni, distruzione di proprietà pubbliche, fornito varie attrezzature e armi per affrontare la polizia e materiali incendiari. Il ministero ha aggiunto che sono stati arrestati anche 77 membri dei gruppi terroristici nella regione del Kurdistan iracheno, tra cui il famigerato PJAK. Documenti pubblicati da Wikileaks nel 2010 parlavano della volontà dell'allora capo del Mossad, Meir Dagan, di utilizzare i gruppi separatisti curdi, tra i quali il PJAK, considerato uno dei più attivi per destabilizzare la Repubblica Islamica. Nelle operazioni dell'intelligence sono stati arrestati anche 5 membri terroristi Takfiri con 36 kg di esplosivo che volevano effettuare attentati durante i disordini. Altre 92 persone affiliate al vecchio regime di Pahlavi sono identificate e arrestate nei disordini. Tra gli arrestati anche 9 cittadini stranieri provenienti da Germania, Polonia, Italia, Francia, Olanda, Svezia ed eccetera per aver fomentato e partecipato ai disordini. Il Ministero dell'Intelligence ha anche fatto riferimento all'imponente attività dei media stranieri e dei social media nel fomentare le violenze in Iran. E porre fine alla guerra è praticamente impossibile dopo che 4 nuove regioni si sono unite alla Russia. Lo ha detto proprio l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell. L'annessione delle regioni di Donetsk e Lugansk, Zaporizhia e Kherson da parte di Putin rende molto più difficile, quasi impossibile, la fine della guerra, ha dichiarato Borrell in media. Nessuno riconoscerà l'annessione di questi territori a istintito. Il capo della politica estera dell'UE ha annunciato che presto verranno presentate nuove sanzioni con l'obiettivo di incrementare l'isolamento del Cremlino per colpire economicamente l'intero paese. E passiamo in Asia occidentale. Il governo dei talebani ha annunciato che la Russia gli ha offerto uno sconto sui prezzi medi globali delle materie prime. La scorsa settimana il ministro del commercio e dell'industria afghano, Haji Nuruddin Azizi, in una intervista rilasciata alla Reuters, ha annunciato di aver firmato un accordo preliminare con la Russia per la fornitura di benzina, diesel, gas e grano all'Afghanistan. Azizi ha riferito che l'accordo prevede che la Russia fornisca circa 1 milione di tonnellate di benzina, 1 milione di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di gas e di petrolio liquefatto e 2 milioni di tonnellate di grano all'anno. Il segretario della difesa americano ha annunciato che non vi è alcuna possibilità di un'imminente invasione di Taiwan da parte della Cina. Secondo Lloyd Austin, Pechino sta cercando di far rientrare nella normalità le sue azioni intorno all'isola e sulla guerra in Ucraina dice: le forze di Kiev stanno facendo progressi. Il capo del Pentagono non vede una invasione imminente di Taiwan da parte di Pechino, ma crede che il presidente cinese Xi Jinping usi la visita della speaker della Camera Nancy Pelosi il 3 agosto scorso nell'isola come un'opportunità per cominciare a tentare di creare una nuova normalità. Con le sue attività militari intorno a Taipei, il segretario alla difesa ha ribadito comunque alla CNN che la politica USA One China non è cambiata dopo la promessa di Joe Biden di intervenire a difesa di Taiwan in caso di un attacco senza precedenti. Il quotidiano italiano Repubblica ha riferito che l'Alleanza Atlantica è in allerta e monitora ogni possibile lancio di siluri dal sommergibile russo. La NATO ha avvertito i suoi membri della missione sottomarina russa nell'Artico, che è equipaggiata con un super siluro nucleare chiamato Poseidon. Il sommergibile a propulsione nucleare russo K-322 Belgorod si muove nei mari artici e c'è il sospetto che la sua missione sia testare il missile siluro Poseidon, capace di portare testate nucleari a 10.000 km di distanza. In quanto afferma un'informativa della NATO citata da Repubblica, secondo cui l'Alleanza Atlantica è in allerta e monitora ogni possibile lancio di siluri dal sommergibile lungo 184 metri e largo 15, il Belgrado può navigare in immersione a circa 60 km orari con un'autonomia virtualmente illimitata, si ritiene che possa rimanere 120 giorni senza tornare in superficie. Spariti i profili su Facebook e TikTok del ministro non eletto Di Maio. Ora in via di conclusione l'esperienza ministeriale, la decisione di staccare la spina anche mediaticamente. Il ministro degli esteri ancora in carica chiude il suo profilo da oltre 2 milioni di follower, non si sa se solo momentaneamente. Dopo la debacle elettorale, sia personale che il partito, che gli impedirà di rientrare in Parlamento dopo 10 anni e 3 ministeri, Di Maio aveva fatto calare il silenzio, salvo un unico post proprio su Facebook, in cui prendeva atto della sconfitta. Dal suo staff in realtà non si fa trapelare nulla, solo che non si tratta di hackeraggio o qualcosa del genere, quindi una semplice disattivazione dei canali, il che contempla la possibilità di riattivarli. È il segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica ha condannato l'aggressione israeliana al campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania occupata settentrionale, che ha provocato la morte di 4 palestinesi e il ferimento di decine, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa saudita SPA. Questo ed altri ripetuti crimini e atti di aggressione israeliani contro il popolo palestinese richiedono indagini e responsabilità dinanzi alla Corte Penale Internazionale, ha affermato l'organizzazione in una nota e ripetuto che il regime sionista è pienamente responsabile per le ripercussioni di questa pericolosa escalation, invitando la comunità internazionale, in particolare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ad assumersi le proprie responsabilità nel porre fine all'aggressione israeliana in corso e nel fornire protezione internazionale al popolo palestinese. E Stati Uniti, Australia, Giappone rafforzeranno la cooperazione militare per contrastare la Cina. Siamo profondamente preoccupati per il comportamento sempre più aggressivo e prepotente della Cina nello stretto di Taiwan e in altre parti della regione, ha dichiarato in una nota il segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin, che ha accolto gli omologhi australiani e giapponesi, rispettivamente Richard Marles, Yasukazu Hamada e al quartier generale militare statunitense per la regione del Pacifico. Austin ha affermato che l'incontro è un modo per le nazioni di costruire sulla loro già stretta collaborazione. L'America è orgogliosa di annoverare Australia e Giappone tra i nostri più stretti alleati, ha detto all'inizio dell'incontro, come riferito sul sito della difesa USA. Per decenni le nostre 3 democrazie hanno lavorato fianco a fianco come un'ancora per la stabilità e la prosperità nell'Indo-Pacifico e in tutto il mondo, ha aggiunto. Da parte sua, il ministro della difesa australiano ha affermato che il loro interesse risiede nel mantenimento dell'ordine globale basato su regole, ma vediamo quell'ordine sotto pressione anche nell'Indo-Pacifico, poiché la Cina sta cercando di plasmare il mondo circostante in un modo che non abbiamo mai visto prima, ha aggiunto. Luiz da Silva, il presidente di destra uscente Javier Bolsonaro, si sfideranno al ballottaggio il 30 ottobre e il risultato elettorale non ha restituito una vittoria netta all'ex presidente, candidato di un fronte ampio delle sinistre, si è fermato al 48,4% dei voti, mentre l'attuale presidente, candidato del Partito Liberale, ha tenuto nei suoi feudi politici, in particolare il Sud e Rio de Janeiro, conquistando il 43,3%. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. palestinesi detenuti in carceri israeliane. La Commissione per gli affari dei prigionati ha annunciato che oltre 280 palestinesi sono rinchiusi nelle carceri israeliane per oltre due decenni. Tra loro ci sono almeno 38 prigionieri che sono dentro per 25 anni e poi quei 25 palestinesi che sono stati incarcerati prima della firma degli accordi di Oslo nel 1993 e dell'istituzione dell'Autorità Nazionale Palestinese ANP. La commissione ha affermato che 17 dei prigionieri palestinesi hanno trascorso più di 30 anni in carcere. Karim Yunus e Maher Yunus sono tra i più longevi. Sono nelle mani del regime di occupazione per quasi 40 anni. Un altro famoso detenuto è Nael Barghouti, che ha trascorso fino a 42 anni dietro le sbarre. Intanto il movimento del Jihad Islamico palestinese ha condannato i crimini israeliani contro i prigionieri palestinesi, affermando che il martirio del prigioniero Musa Abu Mahmoud riflette la politica di uccisione dei detenuti nelle carceri israeliane.
Diritti umani occidentali.
Salve amici, di recente il Pentagono ha annunciato una massiccia vendita di armamenti che comprendono i missili Patriota, delle relative apparecchiature all'Arabia Saudita, nel quadro di un accordo del valore di oltre 3 miliardi di dollari. Inoltre, sempre secondo il Dipartimento di Stato statunitense, è stato approvato la potenziale vendita di missili del sistema di difesa THAAD e delle relative apparecchiature agli Emirati Arabi Uniti sulla base di un accordo del valore di almeno 2 miliardi di dollari, ha aggiunto il Pentagono. In un comunicato congiunto diramato dopo la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Arabia Saudita, è stato ribadito che il partenariato tra USA e l'Arabia Saudita è stato per decenni una pietra miliare della sicurezza regionale e i due paesi condividono la visione di una regione stabile e prospera, più sicura e interconnessa con il mondo. Si tratta delle prime vendite all'Arabia Saudita da quando l'amministrazione Biden ha adottato una politica di vendita sulle armi difensive al suo alleato del Golfo Persico. La fornitura di missili aria-aria fa parte degli sforzi di Washington per aiutare Riyadh a distruggere la resistenza dello Yemen ed arriva dopo un aumento degli attacchi con droni e missili da parte dei combattenti yemeniti contro l'Arabia Saudita come risposta ai bombardamenti di coalizione militare a guida dello stesso regime saudita. Dopo le relazioni amichevoli dell'amministrazione Trump con Riyadh, l'amministrazione Biden ha ricalibrato il suo approccio all'Arabia Saudita sulle preoccupazioni sui diritti umani e sulla guerra nello Yemen. A questo proposito esistono due considerazioni. La prima, l'impatto delle armi non contribuisce in modo rilevante al peggioramento delle condizioni ambientali attuali. Le nazioni europee e nonché si riuniscono per decidere i destini ambientali del mondo, non sono anche fra i principali produttori ed esportatori di armi? La seconda considerazione. Davvero era pensabile. Era realisticamente pensabile che dopo oltre mezzo secolo di rapporti con campo petrolifero e nel campo di armamenti tra Arabia Saudita e Stati Uniti, l'attuale amministrazione Biden decidesse di attuare un cambio di rotta a 360 gradi? La risposta l'avevamo già esplicata in un articolo proprio su queste pagine, e non solo. Amnesty International ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di mantenere l'impegno a porre i diritti umani al centro della sua strategia regionale e a premere con i suoi interlocutori affinché vi siano immediati e sostanziali cambiamenti dal punto di vista dei diritti umani. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!